La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa oggi ricorda, ormai un secolo e mezzo fa, i martiri dell'Uganda, numerosi, il nome emergente è San Carlo Luanga. Molti andarono al supplizio esprimendo letizia e gioia. Preghiamo per tutta l'Africa, per l'Uganda, per le chiese dell'Africa.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 11, dal versetto 19 al 30. Intanto quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore. Da uomo virtuoso qual era, e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. Uno di loro, di nome Agabo, si alzò in piedi e annunciò, per impulso dello Spirito, che sarebbe scoppiata una grande carestia su tutta la terra. Ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Allora i discepoli stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, ciascuno secondo quello che possedeva. Questo fecero, indirizzandolo agli anziani per mezzo di Barnaba e Saulo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie.
Dopo tutto quello che abbiamo visto sinora, vediamo oggi che Luca introduce Antiochia. Vediamo anche lo stile, l'arte letteraria di Luca, che introduce i vari argomenti, poi li abbandona, poi li riprende più ampiamente. Così anche qui ci parla di Antiochia, ma poi torna a Gerusalemme e al capitolo 13 invece si volge direttamente ad Antiochia e lì si prosegue, perché da quel punto in poi sarà centrale anche il ministero di Paolo. E vi leggo solo per introdurre una riga di Giuseppe Flavio che riguarda la situazione di Antiochia e può essere interessante, dopo aver detto che gli ebrei, i giudei hanno avuto molti privilegi dai successori di Antioco Epifane, sempre di più, e questo anche dagli imperatori romani. E parla di Antiochia e dice che crebbero di numero gli ebrei ad Antiochia e arricchirono il Tempio con i loro magnifici doni, magnifici e sontuosi doni. Ecco poi il punto. Essi inoltre attiravano continuamente ai loro riti religiosi un gran numero di greci, facendone in qualche modo una parte della loro comunità, che non è un fenomeno che riguarda solo Antiochia, però evidentemente, almeno per Giuseppe Flavio, che è il più grande storico dell'epoca, e per Giuseppe Flavio Antiochia era segnalabile per questo, cioè per questo fenomeno, che però era diffuso, e cioè che molti greci, qui li chiama molti non ebrei, partecipavano ai riti della sinagoga e appartenevano, facevano parte in qualche modo, lui dice, della comunità ebraica, e qui sono quelli che poi qui negli Atti vengono chiamati timorati di Dio, e quindi anche quello che viene raccontato qui può essere iscritto e inserito in questo grande fenomeno. Qui si racconta naturalmente di timorati di Dio, greci, eccetera, che aderivano a Israele, aderivano alla comunità giudaica, nella forma però della comunità dei discepoli di Gesù. Quindi può essere molto utile questo. Ecco, detto questo, vi lascio la parola sul brano di oggi.
In termine cristiano, il nome cristiano deve essere, almeno così è considerato, nato in ambienti pagani che naturalmente intendevano Cristo come un nome proprio e non nel significato originario equivalente a Messia, che era un nome più tenuto dagli ebrei. L'uso di questo appellativo, di questo nome, coniato in ambienti di lingua greca, può risalire all'incirca all'anno 44 d.C. Esso designa i seguaci di Cristo, e questa è la cosa veramente fondamentale, ed è Cristo che è considerato naturalmente il fondatore della loro comunità di fede. Questo nuovo nome indica che i cristiani sono percepiti come un gruppo distinto dagli ebrei. Questo naturalmente era una cosa fondamentale.
No.
La conversione dei pagani attira l'attenzione della Chiesa di Gerusalemme, preoccupata che tutto avvenga sotto l'egida della fede e dell'amore, della carità e del buon nome. E la Chiesa di Gerusalemme manifesta naturalmente la sua preoccupazione di allacciare e di mantenere appunto relazioni, oltre che con la Chiesa di Antiochia, anche con tutte le altre chiese. Gli apostoli naturalmente in persona naturalmente assicurano che questi legami, per ragioni particolari, prima delle chiese, invia quindi un suo delegato, come ci risulta appunto dal brano della pericope, Barnaba. Inviano Barnaba, un uomo virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fede. E qui ricompare in questa pericope, ricompare anche Paolo, che da quasi 10 anni era rimasto a Tarso, viene cercato da Barnaba e riportato ad Antiochia per proseguire insieme il ministero del loro apostolato.
Mi piace vedere in questo brano un inizio con l'accenno a una divisione, diciamo, tra i giudei, lì di cui prima Giovanni accennava, e i quelli detti greci, incorporati comunque, assimilati nella cultura e nella tradizione giudaica, in quanto i giudei non predicavano il Vangelo se non ai giudei, e furono questi greci incorporati che invece lo fecero. Quindi qui c'è in questa chiesa, questa assemblea di persone diverse ancora, c'è appunto questa differenza, mentre poi alla fine del brano tutti sembrano uniti in questo aiuto alla Chiesa di Gerusalemme per via della carestia annunciata. E questo è un'evoluzione importante nel nome di Cristo, in quest'unione, ecco, nel nome di Cristo.
È interessante che l'inizio di questo brano, all'inizio ci sia il richiamo alla persecuzione scoppiata al martirio di Stefano e alla dispersione che ne è seguita. Mi sembra che si possa ricavare che, certo, Antiochia, per le ragioni che sono state dette prima, lette prima, è certamente uno snodo fondamentale tra Gerusalemme e Roma, no? Gli Atti fanno Gerusalemme, Antiochia e Roma, ecco, queste sono le tre città collegate e l'asse attraverso cui si svolgono gli Atti, quindi Antiochia era certamente fondamentale e diventa la culla dell'evangelizzazione, tutti i viaggi d'orinanzi praticamente partono e ritornano ad Antiochia. Ecco, però tutto nasce in seguito alla persecuzione, quindi il movente, no? Ciò che fa seguire questo asse è ancora la mano del Signore, che viene anche detto dopo, la mano del Signore era con loro, come abbiamo visto nell'episodio di Cornelio, è il Signore, lo Spirito che guida tutto, e qui lo si vede bene, è a causa della persecuzione, si trovano lì dispersi ed inizia quindi il loro annuncio. Quindi tutto deciso, determinato, preparato, condotto dal Signore, mi sembra che sia una costante, no? Negli Atti. E l'altra cosa che mi è piaciuta molto è Barnaba, che la Chiesa di Gerusalemme, preposta all'unità, mandi, no? È bello questo, non è una funzione di controllo, è una funzione di comunione, e Barnaba è la persona più adatta, perché intanto è di Cipro, quindi era collegato, insomma, a questi, e poi aveva già favorito il passaggio di Paolo a Gerusalemme, quindi era un uomo di comunione, e poi è l'unica persona negli Atti di cui si dice che era un uomo buono, e mi ha colpito il parallelo col Vangelo, no? Chi è buono? Uno solo, che è Dio certamente, però questa bontà, diciamo così, viene comunicata ormai attraverso lo Spirito, è comunicata, e Barnaba è proprio questo, ha questa bontà, questo riconoscere la grazia, vederla, gioirne, e quindi è veramente un uomo di comunione da cui dobbiamo molto imparare.
Abbiamo sentito dire tante diverse volte da Giovanni Paolo che l'episodio di Cornelio prepara il capitolo 15. Anche qui però mi sembra che ci sia una preparazione, o comunque nel disegno di Luca, se si leggono di fila questi capitoli degli Atti, progressivamente si sta raccontando che cosa? Come il Vangelo travalica i confini di Israele, come aveva detto Gesù: sarete miei testimoni, Samaria, fino ai confini della terra. A me piace questa traduzione del versetto 19. Intanto, quelli che erano stati dispersi dopo la persecuzione, cioè a Pietro è avvenuto questo, e intanto stava succedendo che ad Antiochia questi, diciamo, ellenisti che erano stati allontanati o si erano allontanati da Gerusalemme dopo la persecuzione di Stefano, cominciano a parlare anche ai greci. È come se vedessimo un film, vediamo la contemporaneità delle cose. E Pietro ha questa visione che gli fa chiarezza su quello che Gesù ha fatto, E intanto anche quelli che erano stati dispersi cominciavano ad Antiochia, che è una delle città più grandi dell'impero, a quanto pare. Antiochia, non si dice di Alessandria nulla, perché Luca segue questo filone. Antiochia e Alessandria sappiamo che erano le due grandi città. Rispetto a Barnaba, sicuramente l'uomo giusto, ed è allo stesso tempo, a volte io ho sentito parlare nelle aziende, il cacciatore di teste, cioè quella persona che va a cercare l'uomo giusto da inserire nella tale funzione, no? E Barnaba, diciamo, dice: l'uomo che fa per noi adesso è Saulo, che è dovuto andare via da Gerusalemme a Tarso. L'uomo giusto perché può lavorare qui e può fare bene è Saulo, e lo va a prendere. Quindi non solo lui gioisce, ma sa anche vedere chi può essere utile lì in quel momento, utile a Paolo e utile a chi lo ascolterà, insomma, a chi beneficerà del suo annuncio.
Ieri sera siamo riusciti ad ascoltare la testimonianza che è arrivata online, la testimonianza, dicevo, di Lanfranco rispetto alla sua esperienza della malattia, e nella seconda parte soprattutto del suo intervento, della sua spiegazione, della sua testimonianza, lui dice esattamente le stesse cose che sono attribuite qui al versetto 24 a Barnaba, pieno di Spirito Santo e di fede. Cioè Lanfranco diceva: in quei momenti c'è lo Spirito Santo che conduce, non ho detto previene perché parlava a un pubblico più vasto, che porta, che ci porta. Io quello che riuscivo a fare era stare attaccato con la mia fede a questa certezza, pieno di Spirito Santo e di fede, stava lì attaccato alla certezza che era lo Spirito Santo che lo guidava. Siccome l'ho ritrovato qua, avevo piacere di condividerlo con voi.
Sì, mi sembra che nella prima parte della pericope di oggi, oltre a essere attaccati allo Spirito Santo, mi sembra che sia proprio il motore lo Spirito Santo, quello che dà forza e unisce tutti questi vari interventi, quelli dispersi, Barnaba, e insomma tutti questi che si muovono per portare la parola, il Vangelo, a tutte le genti.
No, insieme volevo solo dire che mi sembra che appunto lo Spirito già dall'inizio degli Atti poi alla fine faccia una sola cosa, quello che abbiamo letto domenica nella seconda lettura, cioè fare dire che Gesù è il Signore. E quindi tutto questo movimento, appunto prima Gerusalemme, poi Samaria, poi alla fine è come quello che dice qua, predicando la buona novella del Signore Gesù. Cioè, mi sembra che cioè proprio scoprire l'acqua calda, però tornare ogni tanto a questo centro a me aiuta molto. E anche dopo, appunto il versetto 24, parlando di Barnaba pieno di Spirito Santo, esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore, perché il problema è lì, ecco, è questa fede, adesso qui non lo trovo in italiano, comunque, questa fede nel Signore Gesù, che mi sembra appunto il grande obiettivo, ecco, è proprio la testimonianza di questi e dello Spirito Santo che appunto muove tutto lì, ecco, fa tutto convergere in questa confessione.
Io ho pensato che in questo brano circola proprio l'idea della comunione. E infatti mi sembrava che Barnabo va a cercare Saulo, e l'uomo giusto, Saulo, Paolo, perché veramente quello che può tenere unite appunto era ebreo della tribù di Beniamino, zelante, osservante, quindi era quello che poteva fare le gare e tenere unite e genera comunione. Barnaba e Paolo generano comunione, perché questo atto di mandare un aiuto alla Chiesa di Gerusalemme nasce dalla Chiesa di Antiochia, e così mi colpiva che lo Spirito suscita comunione, unità. Lo Spirito non divide mai, e si vede in questo brano, mi sembra che circoli questa fortissima comunione espressa in tanti modi, cercata proprio. Io penso che Barnaba non va a cercare un altro, va a cercare Paolo, perché voleva un uomo di comunione, anche se non sembra, perché Paolo è così, una personalità così forte, sembra anche duro, invece secondo me è un uomo di comunione.
La sua intenzione penso di sì, ma Nuovo Testamento anche le sue lettere parla di falsi apostoli, non so, è un uomo di comunione, ma
sì, sì.
C'erano molti contrasti, vabbè, anche sicuramente quello. Piaceva molto a Don Giuseppe questa iniziativa di Barnaba che va a cercare Saulo.
Non è così vicino Tarso da Antiochia?
Abbastanza vicino.
Sì, però ha fatto dei chilometri per andarlo a cercare.
Vabbè, si capisce, è un viaggio, però se andare a Antiochia, guardate che non è lontano, cioè Antiochia oggi è in Turchia, è sul confine con la Siria. Allora era la provincia della Siria romana, era la città più importante, però oggi è in Turchia, e Tarso è in Turchia e non è molto lontano. Attualmente però è un viaggio, però non è come da andare da Gerusalemme a Antiochia, è molto lontana da Gerusalemme, però già puoi vedere anche le vie che avevano, andavano per mare o non so. E vabbè, concludiamo. Io avevo diverse cose, ma sono un po' colpito da quello che avete detto, cioè avete sottolineato in diversi come è lo spirito che, mi diceva anche Stelvio, il motore, cioè lo spirito che muove, e questo lo vediamo in tutti gli atti. Ecco, mi veniva da fare questa osservazione. Questo lo dice Luca, che è lo spirito. Lo dice Luca, che è lo spirito. Per esempio, quelli che predicano, la normalità era questi che al versetto 19-20 annunciano Gesù, lo annunciano soltanto agli ebrei, ed era questo assolutamente normale. Poi c'è qualcuno che sono dei cirenei e sono dei ciprioti, che arrivando ad Antiochia, non dice neanche per la strada, questi vanno ad Antiochia e lì cominciano ad annunciarlo anche ai non ebrei, e questa è una loro iniziativa. Ma Luca dice che è lo spirito che li guida. Quindi c'è il problema, mi viene da pensare, di riconoscere lo spirito. E tra le qualità di Barnaba mi verrebbe adesso andare a raccoglierle, perché sono formule che si ripetono anche queste, no? Che non sono solo tratti del carattere di Barnaba, ma sono formule che vogliono mettere un sigillo di approvazione divina sull'azione di Barnaba. Barnaba ha fatto bene, Barnaba era guidato da Dio, era pieno di Spirito Santo, mi sembra molto importante, però è sempre quello che dice Luca questo. loro iniziano a predicare, Luca dice che erano guidati dallo Spirito. Quindi e ci sono anche qui, penso che ci sia un incoraggiamento o un modo che Luca suggerisce, dico in generale, per riconoscere lo Spirito, che bisogna riconoscerlo. Vedremo che poi anche dopo emerge lo Spirito, anche quando si è di pareri diversi, perché nel capitolo 15 si dice che anche fra le autorità, fra i capi, c'erano una discussione molto accesa. È solo alla fine che dicono lo Spirito Santo è noi. Non lo dicono all'inizio, e là in quel caso è presentato come consapevole, lo Spirito Santo è noi. Qui invece Luca mostra che lo Spirito è sempre in azione, e bisogna riconoscere che nell'azione di questi che hanno annunciato il Vangelo ai non ebrei era lo Spirito che agiva. E questo è un punto molto importante. E cuniamo la nostra preghiera in alcune intenzioni comuni. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Affidiamo tutta la Chiesa all'intercessione dei santi martiri dell'Uganda. Preghiamo in particolare per tutti i cristiani che soffrono per la loro fede, per le chiese più piccole, più isolate, più perseguitate, perché siano riempite della forza, della consolazione dello Spirito. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Invochiamo anche l'intercessione oggi di Papa Giovanni, nel giorno anniversario della sua morte, perché interceda soprattutto per Papa Francesco, per tutti i pastori della Chiesa, perché come lui sappiano lasciarsi guidare dallo Spirito Santo alle sue novità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Invochiamo sempre, senza cessare, il dono della pace, la pace dei cuori, la pace fra i popoli, la pace frutto della giustizia. Invochiamo la sapienza dell'alto per i governanti, per tutti gli uomini che hanno una responsabilità nei confronti degli altri, e perché tutti i cristiani siano operatori di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per tutti quelli che sono nella prova, qualunque genere di sofferenza, di difficoltà, di lotta, di dubbio, di angoscia, perché il Signore effonda su di loro in modo particolare il suo spirito di luce, di consolazione, di pace, di fiducia, di speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi poi in modo particolare affidiamo al Signore la nostra Cecilia, perché il Signore la consoli e la sostenga, perché guidi tutto con la sua misericordia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo ancora anche la comunità di Bose, questo tentativo di conciliazione perché sia profondo, sia reale e dia frutti appunto di comunione e di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E invochiamo molto lo Spirito anche per la trasmissione della fede alle nuove generazioni, perché il Vangelo possa continuare ad essere comunicato ed accolto. Preghiamo.
Preghiamo anche per il papà di Vittoria, che è malato molto gravemente. Ovviamente le frontiere sono chiuse, quindi Vittoria non può andare, perché il Signore la consoli, consoli tutta la famiglia. I genitori sono là da soli perché tutti i figli sono all'estero. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E così per tutti quelli che lavorano per noi, anche per gli operai che lavorano in questi giorni, per Filippo, per Memmi e anche in particolare ancora per Erion, che oggi diventa cittadino italiano con la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. E infine ricordiamo di nuovo l'Africa, l'Uganda, le chiese in quelle terre. Preghiamo. Preghiamo nel nome di Gesù, nostro Salvatore, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.